Senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
Ma che dice?
No, forse ho toccato un argomento che non...
No, no, no. L'espressione, non è argomento, è l'espressione,
preferisce...
matrimonio a pezzi,
ecco,
ma come parla?
Rapporto in crisi, però è così kitsch.
Kitsch. Ma dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere?
Io non sono alle prime armi.
Alle prime armi, ma come parla?
Anche se il mio ambiente è molto cheap.
Il suo ambiente è molto?
È molto cheap.
Come parla?
Senta, ma lei è fuori di testa!
E tu? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?
E benvenuti a una nuova puntata di Ozium Poetry, dove le parole sono sempre importanti, ma oggi lo sono ancora di più, perché parleremo di etimologia della parola. E ho il piacere di dare il benvenuto all'amica Elena Montaguti, dottoressa e dottoranda di
etica clinica.
Ecco, benvenuta Elena.
Buongiorno, grazie.
Che ci terrà compagnia e ci erudirà su
il significato e l'etimologia di alcune parole.
Benissimo.
Ovviamente prendere il campo vasto di tutte le parole è impossibile, però questo può essere l'inizio di una lunga serie.
Direi di sì. Noi cominciamo cercando di divertirvi, di farvi sorridere sul significato delle parole. Per questo abbiamo scelto di iniziare con un pezzo storico di Nanni Moretti, che anche lui appunto già...
All'epoca, insomma, sì. Era, in questo film, che tra l'altro è dell'89, tra l'altro ci sarà un altro brano musicale all'interno di questa puntata che riprenderà quello cioè riprenderà comunque il tema delle parole. E quello di Nanni Moretti è un film dell'89 che parla proprio della crisi ideologica della sinistra, quindi Palombella Rossa, e abbiamo sentito
capolavoro
e quindi
con la cuffia del giocatore
di pallanuoto.
Sì, ce lo ricordiamo tutti così.
E c'è la
seduto
metafora
in panchina, c'è la metafora, dilla tu.
La metafora della praticamente della crisi ideologica, la metafora della perdita della memoria, che poi la perdita della memoria del comunismo, no? Dovuto alla crisi alla fine della guerra fredda, insomma. Quindi la rottura dei due blocchi USA e URSS.
E adesso siamo messi ancora peggio.
Ancora peggio.
Mamma mia. Vabbè, senti, passiamo all'argomento del significato della parola.
Il nocciolo della questione.
Il nocciolo della questione. La prima domanda che ti voglio fare, così allarghiamo un po' il campo e cominciamo su perché secondo te è importante
il linguaggio?
No, il linguaggio, no, non voglio andare così lontano. Perché è importante conoscere il significato della parola?
Allora,
e da dove proviene? Cioè l'etimo,
la storia,
la storia, l'origine.
È importante perché il parlare definisce la persona, e il linguaggio, come diceva il celebre filosofo Heidegger, è proprio, viene visto, lui lo definiva come la casa dell'essere, no? Quindi, in quanto casa dell'essere, noi diciamo chi siamo attraverso quello che diciamo, attraverso le nostre parole, attraverso il linguaggio. Che ovviamente una buonissima parte del linguaggio in realtà non è neanche verbale, è un linguaggio che passa attraverso
gestuale,
i segni,
gestuale, eccetera,
prossemico.
Certo.
Però comunque la parola è quello che
è una carta
di identità fondamentale,
esatto. Direi, cioè come metafora la metterei su quello, sono i nostri tratti
distintivi, distintivi,
sì,
anche rispetto agli altri.
Dice dove abitiamo, dove siamo stati, cosa siamo, sì. No?
Il nostro passato,
certo.
Il nostro presente, poi i nostri sogni,
certo,
e le aspirazioni,
certo,
future.
E quindi la nostra etimologia è come l'etimologia della parola.
Esatto.
Da dove, no?
Da dove veniamo,
chi siamo e dove.
Quindi l'evoluzione antropologica che c'è stata anche, e l'evoluzione culturale, soprattutto perché il linguaggio è cultura.
Certo.
Quindi il fatto di esprimersi più o meno bene o di utilizzare parole più o meno giuste o anche utilizzare parole volgari ci definisce, dice chi siamo.
Ripetilo che è bellissimo questo, con questo pensiero che hai appena espresso, meraviglioso.
E il fatto
te lo
di...
ricordi?
Non lo dirò così bene come la prima volta.
Vabbè.
No, il fatto di usare parole più o meno appropriate o comunque più o meno grammaticalmente corrette, si spera insomma grammaticalmente corrette sempre, ma
al di là della forma,
al di là della forma, ma soprattutto anche utilizzare un linguaggio volgare anche dice chi siamo, quindi ci definisce in quanto esseri umani.
Bellissimo.
Nella nostra ontologia, quindi nel nostro essere.
E quindi questo cosa ci lascia poi in tasca quando abbiamo per esempio dialogato con una persona che magari potrebbe avere un linguaggio più appropriato, però volutamente lo sminuisce, cioè ha utilizzato termini così, come...
Beh, io credo sicuramente che ci sia un minor arricchimento reciproco, un arricchimento personale.
E quindi c'è
una minore anche elevazione al bello. Perché utilizzare un linguaggio volgare credo che sia è l'opposto di quella che è la ricerca della bellezza. E quindi ci definisce
stato. Ricerchiamo le parole che meglio definiscono il pensiero, però
il pensiero.
Sperando che uno non voglia dire
non voglia dire un pensiero
volgare. Perché poi alla fine l'obiettivo uno lo raggiunge con quello che comunica, no?
Certo, è vero. Quindi non certo un pensiero volgare, però la cosa... Sì, io penso che poi sia necessario anche ripercorrere l'etimologia delle parole, perché questo ci fa capire il presente. Cioè, il fatto di utilizzare... Noi non ci soffermiamo mai sul significato delle singole parole.
È quello importante.
Ma se noi risalissimo all'etimologia, quindi l'origine, alla base della parola stessa, l'origine antica, si svelerebbero dei mondi, si svelano dei mondi dietro le parole, che neanche conosciamo. Sì. Nel linguaggio comune conosciamo pochissimo il significato originario della parola che pronunciamo.
Che invece è una scoperta meravigliosa, perché ci porta a mettere a fuoco un mondo che non conoscevamo.
Esattamente.
E l'altra cosa è che tutto ciò ci stimola a utilizzare sempre delle parole più appropriate, anche nel rispetto degli
l'uso
altri.
La conoscenza dell'etimologia potrebbe aiutare a utilizzare il linguaggio più appropriato a seconda del contesto, ma anche del...
Certo.
Il problema è che molto spesso la parola è usata un po' in maniera sofistica, no? Quasi per poter ingannare l'altro, il prossimo.
Questa è l'inganno, voglio dire. Questo è una scelta che viene operata proprio per utilizzando delle parole,
celarla.
Quindi, cari ascoltatori, attenti a come vi pongono le parole.
A come vi pongono le parole, soprattutto cercate di andare indietro nel tempo.
All'origine,
e io consiglio sempre l'uso del... Ormai il vocabolario non lo usa più nessuno, il vocabolario della lingua italiana, però insomma andare a ricercare, non su internet, ma sulle zingarelli, dei fondamenti cartacei che hanno fatto poi la storia della lingua, della nostra lingua.
E vi si aprirà un grande mondo. Adesso però... Lanci tu la canzone che hai preparato per questa puntata, inizia Ramina con
parole.
Buon ascolto, a dopo.
Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
cosa sei.
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna e i grilli normalmente mi tengono sveglia. Mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte c'è in te quando c'è. Che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Che cosa sei?
E rientriamo in studio dopo aver ascoltato la splendida voce di Mina e Alberto Lupo che giocavano con le parole. E, Elena.
Una parola di qua, una parola di là.
Una parola di qua, una parola di là, però sotto sotto c'è un secondo significato al di là dell'etimologia e qui c'è l'inganno linguistico come fil rouge.
Esatto, c'è l'inganno linguistico perché comunque le parole, ogni parola, in realtà bisognerebbe parlare a questo punto della significazione.
E parliamone.
La significazione è quello che cioè è la, viene considerata come la variante della cultura e del tempo in cui le parole sono nate. E quindi ogni parola dipende sempre, cioè il linguaggio è sempre dipeso da quello che è la cultura e il tempo in cui è stato prodotto, in cui è stato elaborato.
Certo.
Penso che mai come adesso ci sia, ma adesso forse è esagerata.
Qui partono 12 puntate.
Esatto. No, però il concetto di inganno linguistico è molto presente, credo, nella nostra comunicazione.
Beh,
anche
se pensiamo alla
mediatica.
Politica, possiamo andarci a scuola di inganno linguistico, no? Da parecchi anni ormai.
Esatto, e mediatica, giustamente, sì.
Quindi come possiamo salvarci?
Con la cultura. Io penso che ci possiamo salvare attraverso la cultura. E
per dare un...
Informarsi, conoscere in primo luogo.
Non farsi intortare dalle parole.
Leggere tantissimo, quindi informarsi. E anche soprattutto l'informazione sarebbe ovviamente su più punti, okay? Quindi dovrebbe riguardare più punti di vista, osservare più punti di vista, conoscere più punti di vista per poter diventare il più possibile consapevoli e coscienti di quello che ci circonda e quindi anche del linguaggio che gli altri utilizzano nei nostri confronti per poterci...
Bene, allora io ti metto subito sotto esame con questa parola che odio, par condicio, cioè è un imbroglio pazzesco, è stata fatta apposta.
È un imbroglio, sì, è vero. E questo è un inganno, è un esempio di inganno linguistico, sì. Par condicio, perché...
Ma
sì,
per favore.
È quasi una... sì, è come se fosse un po' un celare l'ipocrisia, no?
Bello questo pensiero.
Almeno questo è quello
che... E mettere... sì.
Un velo, sì.
Sì, sì, un velo per finto, non far vedere che c'è l'ipocrisia più bieca, no?
Esatto.
Ecco. Senti, adesso invece però noi... Tu hai scelto alcune parole che volevi approfondire e dare agli ascoltatori alcuni significati per fare alcuni esempi sui quali poi uno per conto proprio
potesse riflettere, esatto, e ragionarci.
Vai Elena.
Allora,
dottoressa e dottoranda. Gioco di parole.
Rimaniamo a dottoranda.
Ah, esatto. Dottoressa
che
è
mi piace
passato,
la forma gerundio, esatto.
Non remoto però. Prossimo.
Non remoto, ma in realtà le parole sono tutte passate. Dal primo momento che le pronunciamo sono già...
Sono andate.
Sono andate, esatto. No, io vorrei iniziare con la parola verità, che, vabbè, ovviamente...
Ce n'è bisogno.
Ce n'è bisogno. La veritas latina, che deriva dal greco aletheia, ed è un concetto secondo me bellissimo, quello del termine greco in quanto tale, perché aletheia...
Ripetilo, perché appunto in bolognese viene ancora meglio, vai.
Sì, scusate, ma la mia dizione è pessima, dovrò fare un corso.
No, ma è divertente, io mica sottolineo una cosa brutta, è simpatica.
Corrisponde al greco aletheia, con questa meravigliosa zeta bolognese. Non dovrò...
È bellissima, certo.
E deriva da alfa privativo, quindi ciò che manca, insomma, non ci deve essere, e lanzano, il verbo lanzano.
Che è la parte A, cioè la parte iniziale della parola, no?
Esatto.
Del privativo.
Esatto. A è la parte iniziale, mentre il verbo, quindi l'etheia, deriva da lanzano, che vuol dire essere nascosto, no?
Celato.
Celato. Quindi la verità è propriamente, come concetto filosofico, secondo me questo è proprio della lingua greca, no? Avere queste parole che dietro nascondono e veicolano un significato filosofico.
Certo.
Che è ciò che non può essere celato, la verità. Okay. Questo il latino l'ha perso poi nel
perché secondo te dal punto di vista filosofico l'ha perso il latino? Per una scelta o per una forma? Per una scelta di forma o perché col latino cominciava anche un po' di quell'ipocrisia dove c'era poco spazio per la verità?
No, non penso che sia per questo. E per quest'ultima interpretazione che hai detto, Marcello, io penso che sia forse perché adesso dovrei andare a vedere la radice anche sanscrita, cioè la radice indiana, dell'antico indiano, però io credo che sia anche, vabbè, lo spiego oggi così, poi magari faremo un'altra puntata,
approfondiremo,
sì. Non voglio dire esatto frottole,
noi
però,
vogliamo solo dare delle curiosità, per lasciare agli ascoltatori il desiderio di informarsi, no? E di andare ad approfondire.
Esatto. E penso che sia proprio perché probabilmente i romani erano anche un popolo molto più concreto e pratico dei greci. E
più furbetti.
Questo
anche,
concetto
forse,
filosofico,
no?
sì, più.
Per quello che io avevo.
Sì, avevi, esatto, eri per traslato.
Avevo messo il dito in una piaga, soprattutto di alcuni condottieri, cioè certo. Mi viene in mente Augusto adesso per
Ottaviano,
dirne uno,
Ottaviano. Augusto era sicuramente una persona molto, sì, abbastanza, sì, astuta.
Ecco, quindi la verità non era proprio quella cosa che
caratterizzava, esatto,
che prediligeva nella sua dominazione, possiamo dire così.
È vero.
Vabbè. Andiamo avanti ai giorni nostri. I nostri ascoltatori stanno aspettando le tue parole.
Le parole.
Vai.
Allora, entusiasmo, per esempio, entusiasmo deriva dal greco entheos, quindi entusiasmo, nella parola entusiasmo c'è en, quindi che è conservato dal greco, e
che
presa dal greco,
che
significa all'interno, dentro, okay. E teos, che vuol dire Dio, quindi è propriamente l'idea di avere una divinità al proprio, all'interno, insomma, di essere pervasi dalla divinità. Ed era ovviamente utilizzata nel linguaggio sacrale anticamente, in una sezione sacrale, e perché intendeva appunto la persona, la condizione di chi era pervasa da una forza o un furore divino, come per esempio l'oracolo, quindi la pizia,
i leggenti, eccetera.
Esatto, l'indovino, i sacerdoti, ecco. E poi è diventata comunemente nel linguaggio comune, invece indica uno slancio, una passione e un'attenzione verso qualcosa.
Ma sicuramente c'è anche il sanscrito, perché una delle basi è l'essere Dio, cioè l'essere universale, no? Che ciascuno di noi è un essere universale che è tutti gli altri e Dio insieme, quindi ci può stare.
Si collega molto. Cioè, il sanscrito poi è precedente, quindi è la matrice,
certo.
No? È il fondamento. E poi abbiamo un'altra parola che secondo me, insomma, è molto, molto bella. Questa dal punto di vista anche culturale è stata interpretata negativamente, ma l'origine greca...
Girala, appunto, torna al significato positivo che c'è.
È positivo, la parola è crisi. Crisi deriva dal greco crino, dal verbo crino, che vuol dire giudicare, quindi anche discernere, separare. E quindi negativamente è stata interpretata comunque con un'accezione positiva, però in realtà il discernere, la capacità di giudizio e di discernimento è quella che è il presupposto necessario per migliorarsi e per avere una rifioritura prossima.
Esatto, a me infatti quello che rimaneva dai tempi dell'università è che il significato che mi era stato trasferito di crisi era cambiamento, cioè il cambiamento. Ha un'accezione anche positiva,
certo.
Perché è ciò che noi cerchiamo per andare avanti, per migliorare, per progredire, no? Senza parlare di evoluzione, per carità. Direi che ci siamo fermati dal punto di vista...
Anzi, più che altro bisogna parlare di involuzione.
Brava. Però come cambiamento, come possibilità di modificare delle cose negative...
Il miglioramento, sì.
No?
È vero, quindi la crisi... Però è vero, ogni cambiamento prevede sempre un margine...
Non si sa.
Certo, di instabilità,
di,
no?
Di incertezza.
Di instabilità. Che però dopo poi può fiorire nella...
Però, pensando in positivo, una crisi...
Arriva sempre da qualche parte.
Arriva da qualche parte e si spera che si concluda con un cambiamento in meglio.
In meglio.
No?
Esatto. Sì, si spera.
Anzi, noi lo auguriamo che chiunque si senta in crisi possa, grazie al cambiamento, trovare
una via di
progredire sullo stato precedente. Ecco, adesso detta così. Senti, abbiamo una canzone da mandare che hai scelto tu.
L'ho scelta io ed è appunto Cura di Franco Battiato.
Vedi, parlavamo di più azzeccata
di così. La cura.
Lasciamo perdere la depressione, ma parliamo
di cura. Esatto.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie. perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
E di nuovo benvenuti ad Ozium Poetry, rientriamo dopo la cura di Battiato con la dottoressa e dottoranda Elena Montaguti che ci sta tenendo compagnia con il significato delle parole, le radici. Dopo
tra l'altro Franco Battiato con la cura è proprio una canzone che lui rivolge a questa donna amata e insistendo, facendo leva sul potere terapeutico della musica e della parola. Perché c'è una strofa di questa canzone della cura che dice: percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, quindi attraverso anche l'uso della parola, certo. Il miglioramento, quindi funzione terapeutica della parola.
Se no l'analisi benissimo di Freud e Jung crollerebbe.
Sarebbe aria fritta. Esatto.
Senti Elena, per esempio, se io ti dico l'etimologia della parola consolazione,
allora consolazione deriva dal latino, perché in greco è un termine, appunto, in greco si dice paraclesis. E quindi deriva dal, in greco sarebbe appunto la chiamata vicino, la chiamata presso di sé. Invece il termine consolazione, che è appunto quello poi veicolato in italiano, cioè che è derivato in italiano da è quello che si usa in italiano, consolazione, deriva dal latino, che sì, è cum più solacium, quindi un conforto, un conforto insieme. Perché c'è
come compassione è soffrire insieme,
come
che molti non lo sanno
insieme,
perché
esatto.
Quando uno dice ti compatisco e sembra un insulto, no?
Sì,
viene... cosa sta dicendo, perché compatire significa soffrire insieme, è un termine che significa condivisione della sofferenza, è positivo, sì. Quindi
esatto, condivisione della sofferenza per affrontarla e per superarla.
Con un significato negativo che è sbagliato.
Anche lì, come per crisi, c'è stata un'interpretazione negativa veicolata poi dalla cultura e dal tempo.
Dalla cattiva cultura,
sì.
Diciamolo. Senti, c'è un'altra parola che a me piace sempre, perché noi vivremo di speranze, magari moriremo anche disperati, però la parola desiderio.
Desiderio deriva appunto da de, la particella de, che è privativa, è un privativo, e sidera, che appunto è siderum, che appunto è il,
lo spazio siderale,
esatto, le stelle,
le stelle.
Quindi propriamente indica il desiderio, indica la mancanza della stella, cioè è lo smettere di guardare la stella che quindi fa desiderare
che
si possa vedere di nuovo.
Ho capito, quindi è proprio la speranza, è spiegata la speranza. Matematicamente, come posso dire, dal punto di vista proprio
concettualmente del
significato, sì, delle radici.
Concettualmente e dal punto di vista dell'etimologia, etimologicamente.
Esatto.
Quindi sentire, il desiderio è propriamente sentire la privazione per poter poi desiderarla di nuovo, per poter desiderare qualcosa di nuovo.
Meraviglioso.
E qui si ricollega, che potremo farlo nelle prossime puntate, caro Marcello.
Sicuramente,
si ricollega a Platone, perché in Platone da dove nasce Eros, da chi nasce? Nasce da poros e penia, cioè poros è il desiderio,
è
il desiderio, penia, infatti, è la mancanza.
È la mancanza, sì.
L'unione di queste due, forze scatena l'amore.
Scatena il dardo
di
Cupido.
Di Cupido,
è vero o no?
Esatto.
E tutta la potenza di questo arco che
è dettato da penia, mancanza e poros, desiderio.
Quindi si è riusciti anche a farvelo visualizzare. Abbiamo, cari ascoltatori, una canzone meravigliosa. Chiudiamo con Lucio Dalla, Futura, che ha scelto sempre Elena.
Esatto, Futura.
Vuoi dare un là prima che Enrico la mandi?
Sì, io vorrei dare un là. È una canzone che io ogni volta che l'ascolto mi riempie di speranza, per appunto, come diceva, perché vabbè, Dalla l'ha scritto nell'80, quindi 9 anni prima della caduta del muro di Berlino.
Me la ricordo bene.
E io non sapevo che, io non ero ancora nata tra l'altro, ma non sapevo che, sono dell'88, non sapevo che l'avesse
scritto.
Parla di una storia d'amore tra un ragazzo di Berlino Est, insomma tra due ragazzi, uno di Berlino Est e uno di Berlino Ovest, quindi prima della caduta del muro di Berlino. Ed è una canzone piena di speranza. Io la voglio dedicare proprio per questo periodo
buio,
esatto, anche perché insomma con tutti questi avvenimenti anche politici, e quindi la voglio, e deve essere un augurio esatto, all'amore, all'accettazione,
alla
fratellanza, esatto,
e
sempre con la speranza e all'accoglienza. È bello.
Buon
ascolto
a tutti quanti
e buona riflessione su tutto, buone domande,
e a presto, alla prossima. Ciao Elena, grazie.
Grazie a voi. Futura di Dalla, Lucio Dalla, da Brava Bolognese.
Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani i russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura il nostro figlio. Chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura, oh, il suo nome è detto. Già paura,
rossa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva. Senza avere paura domani.